Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. In Ticino il primo caso di coronavirus che tocca la Svizzera. Si tratta di un 70enne infettato nel Milanese. Sentiremo quanto comunicato nel pomeriggio a Berna e a Bellinzona. In Italia intanto, dal cui focolaio proviene dunque il caso ticinese, si è tenuta la riunione dei ministri della sanità dei paesi limitrofi. Il bilancio intanto è arrivato a 10 decessi. Sentiremo anche la virologa italiana Ilaria Capo. Ai sistemi sanitari europei dovrebbero reggere l'impatto del virus, non sarà così invece, teme altrove. Morto a 91 anni l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, uno dei più longevi e controversi della storia recente d'Egitto, ne parleremo con un collega che l'ha incontrato più volte. Era atteso, confermato il rinnovo del contratto di Vladimir Petkovic alla guida della nazionale svizzera di calcio, confermato fino ai mondiali del 2022 in Qatar.
Und bereits heute müssen wir Sie über den ersten positiv getesteten Fall informieren. Es handelt sich um einen 70-jährigen Mann, wohnhaft im Tessin. Er hat sich am 15. Februar in der Nähe von Mailand an einer Versammlung aufgehalten.
Il coronavirus è dunque ufficialmente arrivato in Svizzera. In Ticino l'annuncio, l'abbiamo sentito, è stato dato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che ha tenuto una conferenza stampa. E allora andiamo prima di tutto subito a Berna con Giampaolo Driussi, che ha seguito l'incontro di oggi con i media.
Sì, buonasera. Intanto va detto che l'accertamento di un primo caso in Svizzera era ampiamente atteso, così come il fatto che questa scoperta sarebbe avvenuta molto probabilmente in Ticino. Le autorità federali hanno descritto oggi le circostanze. Come abbiamo appena sentito, si tratta di un settantenne recatosi a metà febbraio vicino a Milano, che ha avvertito i primi sintomi respiratori due giorni dopo a casa sua. Il periodo di incubazione è stato particolarmente breve, non sembrano però esserci dubbi che il contagio sia avvenuto proprio nel milanese. Il test è stato effettuato ieri, l'uomo è attualmente isolato alla clinica luganese, le sue condizioni sono definite stabili e buone. Le persone con cui è entrato in contatto e a cui si sta ancora cercando di risalire sono o saranno messe in quarantena per 14 giorni come da protocollo. Chi fra di loro manifesterà sintomi influenzali verrà pure isolato.
Giampaolo Driussi, questo nuovo evento che cosa cambierà rispetto alle misure che erano state annunciate proprio ieri? Lo ricordiamo, si era in particolare deciso di iniziare una campagna informativa alle frontiere, di aumentare, accelerare la velocità dei test che in Ticino dovrebbero poter essere effettuati in loco senza più dover spedire i campioni a Ginevra, e che altro?
Sì, altre misure riguardano per esempio l'invio da Berna di mascherine alle autorità sanitarie ticinesi. Ci sono altre piccole misure collaterali, ma rispondendo alla tua domanda, per il momento resta tutto come oggi, o se preferite come ieri. Il coronavirus rappresenta per la popolazione svizzera un rischio tuttora ritenuto moderato. Sentiamo cosa ci ha detto il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica, Pascal Struppler, al proposito.
Es ändert nichts an der unmittelbaren Strategie. Wir haben jetzt einen ersten Fall. Wir überprüfen die
Nell'immediato non cambia nulla. Stiamo testando i familiari del settantenne ed è prevedibile un aumento prossimamente di casi accertati. Con le misure saliremo di grado solo se, dinanzi ad una propagazione importante del virus, perderemo il controllo sulla catena di contagio. Queste dunque le parole di Struppler. Aggiungo che attualmente si attendono i risultati di una settantina di test in tutta la Svizzera, di cui solo 5-6 in Ticino. Gli altri sono soprattutto in corso nei cantoni di Berna e Basilea.
Grazie Giampaolo Driussi per gli aggiornamenti da Palazzo Federale. È finita la conferenza stampa a Berna, ha preso avvio quella a Bellinzona. Il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, insieme con il medico cantonale Giorgio Merlani, ha in sostanza confermato quanto detto dall'Ufficio federale della sanità pubblica, ma per i dettagli mi ha raggiunta in studio Camilla Luzzani.
Sì, la cosa fondamentale che ci ha tenuto a rimarcare più volte il medico cantonale Giorgio Merlani è che tutto si è svolto secondo protocollo. Protocollo che ha quindi funzionato perfettamente anche grazie al comportamento del contagiato. Lo avete sentito anche durante il collegamento precedente, il settantenne è ricoverato alla clinica Moncucco e ora si trova in isolamento in una camera dotata di un filtro d'aria. Sulle sue condizioni di salute sentiamo come si è espresso Merlani.
Come detto, la persona non è giovanissima, nel frattempo però l'evoluzione clinica è stata tale che oggi il paziente sarebbe stato addirittura dimesso, se non che nel frattempo il risultato è appunto giunto. Il paziente viene dimesso solo se è chiaramente negativo, però lo stato clinico nel frattempo era tale che avrebbe potuto essere dimesso.
Dicevamo del corretto comportamento tenuto dal paziente che, appena accortosi dei sintomi, non si è recato all'ospedale, ma da casa ha contattato il medico curante. Una volta aggravatosi poi il quadro clinico, sempre in accordo con il medico curante, è stato trasportato in ospedale dalla moglie, che era già stata a stretto contatto con lui. Va anche sottolineato che il paziente, prima del ricovero, è rimasto chiuso in casa, evitando qualsiasi contatto non necessario. Merlani ha poi ricordato che è già stata avviata l'indagine ambientale. In altre parole, si sta allestendo la lista dei contatti avuti dal paziente che, lo ricordiamo, ha contratto il virus vicino a Milano. Ma come funziona l'indagine? In sostanza si parte dal giorno X, ovvero quello in cui sono stati avvertiti i sintomi, e da lì si va indietro di 48 ore cercando di ricostruire tutti i contatti avuti dalla persona infetta. Le persone identificate vengono quindi isolate dalla comunità e contattate due volte al giorno per capire se mostrano dei sintomi. Infine, in conferenza è stato detto che il rischio per la popolazione, anche dopo la conferma di questo primo caso, resta moderato. E al consigliere di Stato Raffaele De Rosa abbiamo però chiesto cosa cambierà ora a livello di provvedimenti.
Il gruppo di coordinamento cantonale ha già un intenso programma, un'agenda, ha previsto quasi di incontrarsi praticamente quotidianamente. Domani è previsto un incontro di questo gruppo di coordinamento cantonale che prevede di valutare ulteriori misure, e queste misure poi, se saranno di competenza del Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato si riunirà e le deciderà.
Il consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa, un primo caso dunque in Ticino, un caso strettamente collegato però con la Lombardia, principale focolaio delle infezioni che hanno colpito l'Italia. Ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Anna Valenti.
Sì, anche oggi in Italia dunque si sono registrati nuovi casi di positività al coronavirus che fanno salire il numero complessivo dei contagi a 322. Sono 10 decessi, 3 sono ultra ottantenni morti appunto nelle scorse ore, stando proprio ai dati riferiti qualche minuto fa dal responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli. Da mezzogiorno sono emersi praticamente 39 nuovi casi. Con oltre 240 la Lombardia resta il principale focolaio di infezione, come dicevate. E va detto che sono stati diagnosticati i primi casi anche in Liguria, 2 invece in Toscana, 3 in Sicilia. Nel primo pomeriggio il premier Giuseppe Conte ha voluto comunque inviare un messaggio rassicurante a tutti quei paesi che hanno chiuso, intendono chiudere con l'Italia, ma sentiamolo.
L'Italia è un paese sicuro e forse molto più sicuro di tanti altri. È un paese su cui si può viaggiare, si può venire a fare del turismo. Ci sono alcune aree delimitatissime del nostro territorio che in questo momento abbiamo assoggettato a delle restrizioni per quanto riguarda anche la circolazione di persone, ma sul restante territorio si può viaggiare tranquillamente.
Ecco, un messaggio rassicurante rivolto anche ai 7 ministri responsabili della salute dei paesi vicini che sono venuti oggi a Roma su invito del ministro della salute Roberto Speranza. Al tavolo con Austria, Francia, Slovenia, Croazia, Germania e Unione Europea sedeva anche la Svizzera, rappresentata dal consigliere federale Alain Berset. Una riunione finita proprio qualche minuto fa e gli 8 paesi hanno sottoscritto una dichiarazione comune nella quale si impegnano innanzitutto a tenere aperto i confini, a condividere e standardizzare le informazioni sul coronavirus, a tenere incontri regolari sia a livello medico sia politico, anche per valutare il mantenimento di grandi eventi già previsti e capire però come gestirli.
E ringrazio la nostra corrispondente dall'Italia, Anna Valenti, per questi aggiornamenti. Noi torneremo con i rischi di diffusione del coronavirus con la virologa Ilaria Capo ancora tra poco nella seconda parte del giornale. I ministri degli affari europei, intanto dei 27 paesi dell'Unione Europea, hanno approvato il mandato per i negoziati con la Gran Bretagna per concludere un accordo di partenariato. Il documento riflette le preoccupazioni degli europei e dà prova di assai poca flessibilità. Ma sentiamo i particolari con Thomas Miglierina.
Il mandato contiene le istruzioni dei 27 al team negoziale che anche in questa fase sarà guidato da Michel Barnier. La Commissione ha presentato il documento 2 settimane fa, ora gli Stati lo hanno approvato con qualche correzione. Rispetto alla bozza originaria, il punto più indigesto per Londra è stato reso ancora più difficile, soprattutto sotto pressione della Francia. Si tratta del cosiddetto livellamento del terreno di gioco, ovvero la necessità che il Regno Unito non approfitti del suo accesso al mercato europeo per fare concorrenza al ribasso, ad esempio liberandosi delle norme in materia ambientale o sociale, cosa che peraltro il premier britannico Boris Johnson dice di non voler fare. L'UE vuole che Londra mantenga nel tempo le regole europee come punto di riferimento, chiede un meccanismo di sorveglianza e soluzione delle controversie, anticipa la possibilità di prendere contromisure autonome se Londra dovesse cominciare a non rispettare i patti. Tutte cose che in buona parte ricordano quanto Bruxelles vuole fare con la Svizzera attraverso l'accordo quadro. Nei corridoi c'è una certa irritazione per le voci secondo cui Londra starebbe studiando il modo per aggirare le regole della Brexit, a cominciare da quelle sull'Irlanda, e voglia in qualche modo scorporare anche la questione della pesca.
L'accordo
sul commercio sarà associato ad uno sulla pesca e ad uno sulle regole, dice Barnier, oppure non ci sarà alcun accordo.
È arrivato in giornata l'atteso e previsto rinnovo del contratto di Vladimir Petkovic alla guida della nazionale svizzera di calcio. Il commissario tecnico rimarrà in carica fino ai mondiali in Qatar del 2022. Sentiamo la nota di Omar Gargantini.
L'ASF ha dunque scelto la strada della continuità, convinta da tempo e soprattutto dai risultati ottenuti finora che Vladimir Petkovic sia l'opzione migliore, forse anche perché il sogno proibito, Lucien Favre, non è interessato. E da parte sua, Vladimir Petkovic è verosimile che non abbia sul mercato estimatori sufficientemente ambiziosi per volersi avventurare in una nuova esperienza professionale. Avanti insieme fino al Qatar, dunque, matrimonio scontatissimo e ufficializzato nei tempi ipotizzati, un po' per convenienza, ma ci mancherebbe anche per convinzione, perché all'ASF sono convinti della bontà di un progetto senza picchi assoluti, ma che finora vanta la media punti più alta di sempre, 1,9 a partita, mentre Petkovic intravede gli spiragli per un'ulteriore progressione, ora che con Pierre Tammy nel ruolo di responsabile delle nazionali è stato oltretutto messo ordine laddove ordine mancava. Petkovic non è un grande comunicatore, preferisce farsi apprezzare sul campo e bisogna riconoscere che buona parte dello spogliatoio è con lui, specie dopo il repulisti post-mondiale 2018, quindi la scelta in sé ha una sua logica. Averla presa prima dell'europeo è invece un atto di coraggio da parte della federazione, nella speranza che si riveli pagante, perché ripartire a settembre senza certezze sarebbe pericolosissimo, a maggior ragione perché andare al mondiale è molto, molto più difficile.
La parte approfondimenti prima di parlare dell'altra notizia di giornata, la morte dell'ex presidente egiziano Hosni Mubarak. Torniamo ancora al coronavirus. Il Covid-19 farà il giro del mondo e quanto aveva previsto la virologa italiana Ilaria Capua. Ma questo, precisa, si riferisce alla contagiosità, non alla letalità del virus partito da Wuhan. Gabriele Fontana ha chiesto alla nota ricercatrice dell'Università della Florida perché questo virus, partito dalla Cina con i sintomi lievi di un'influenza di stagione o addirittura in modo asintomatico, non abbia potuto essere confinato al suo epicentro, la provincia cinese di Hubei. Sentiamo dunque Ilaria Capua.
Io non ho mai pensato che questa infezione potesse essere bloccata in Cina. Diciamo che c'è stata una finestra di circa un mese nella quale dalla Cina sono uscite delle persone prima che Wuhan venisse messa sotto quarantena. Queste persone io credo che siano andate in tutto il mondo, sinceramente, ma in realtà tutto questo va letto in modo ottimistico, cioè se è vero che l'infezione è molto più diffusa di quanto non si creda, vuol dire che l'infezione circola nascosta, quindi non si vede, non si nota, E questo è un bene, no? Perché vuol dire che la stragrande maggioranza delle persone che colpisce non se ne accorgono neanche.
Cioè bisogna fare un lavoro preventivo, nel senso di rendere la vita più difficile al virus?
Bisogna, nel momento in cui si crede di essere infetto o esposto a una persona contagiata, si tratta veramente di rendere la vita più difficile al virus, quindi di cercare di rimanere a casa e qualora si sviluppino i sintomi, non andare all'ospedale, non andare dal medico, ma cercare di contattare il medico per telefono, per Skype, usare le reti di contatto che ognuno di noi ha, in modo tale da tenere sotto controllo il proprio stato fisico, qualora ce ne fosse necessità. Cioè, veramente, se uno ha un po' di raffreddore, un po' di tosse, non è che deve trattarla come se fosse una normale forma respiratoria influenzale.
I decessi, almeno in Italia, erano soprattutto fra pazienti che erano già ricoverati in ospedali, questo che avevano probabilmente già altre patologie, eccetera. Questo è assolutamente normale?
Questo è quello che ci aspettavamo e quello che ci si aspetta ogni anno dal virus influenzale. Quindi questo elemento depone ulteriormente per il fatto che questo coronavirus non si comporta diversamente da un virus influenzale. Queste persone anziane, muoiono con il coronavirus, non a causa del coronavirus. Diciamo, aumenta la fragilità e quindi se uno c'ha un'altra cosa sotto, questa cosa viene fuori.
Quando si potrebbe arrivare a una situazione, diciamo così, veramente grave?
Guardi, io non so neanche se arriveremo a una situazione veramente grave. Io credo che se le misure di controllo messe in atto funzionano, noi assisteremo ad un rallentamento della diffusione dell'infezione, che è quello che si vuole fare, cioè si vuole evitare che si ammali un'alta percentuale della popolazione tutta insieme. Cosa di cui adesso noi non abbiamo evidenza. Perché non abbiamo evidenza di 500 persone ammalate a Codogno? Perché non dà forme gravi. Se questo fosse un virus molto pericoloso, avremmo 500 ammalati gravi a voi Uganeo.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta più o meno cercando di fare in modo che anche i paesi appunto più fragili come sistema sanitario possano essere pronti nel caso che arrivi da loro una situazione seria. È quello che bisogna fare.
Purtroppo so per esperienza che per le pandemie ci si prepara in tempo di pace, non in tempo di guerra. E questo è tempo di guerra, perché è successo tutto troppo insieme. Quindi io credo che ci saranno delle situazioni molto diverse. I paesi più poveri e con un'infrastruttura sanitaria non sufficientemente solida saranno quelli che ne soffriranno di più. E purtroppo questo virus ci presenterà un conto molto molto salato.
La virologa italiana attiva presso l'Università della Florida, Ilaria Capua, intervistata da Gabriele Fontana. Veniamo ora alla notizia della morte dell'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, uno dei più longevi della storia recente del paese, 30 anni di governo inaugurati da un evento cruento, l'uccisione di Sadat, di cui Mubarak era vice, e chiusi da un evento non meno drammatico, le rivolte di piazza culminate l'11 febbraio del 2011 nell'annuncio della sua uscita di scena. Mubarak è però morto da uomo libero, malgrado in libertà soprattutto, malgrado le accuse pesanti che gravavano su di lui. La notizia della sua morte è stata peraltro preceduta pochi giorni fa da quella dell'assoluzione dei suoi due figli. Vogliamo ricordarlo con il collega Antonio Ferrari, firma storica del Corriere della Sera, per anni inviato in Medio Oriente. Buonasera.
Buonasera a voi.
Ecco Antonio, tu hai seguito da vicino tutta la lunga era della presidenza Mubarak. Mubarak, il continuatore della politica di Sadat, quella dell'apertura economica, ma soprattutto quella della pace e del dialogo con Israele.
Sì, certo, ho avuto anche la fortuna, e oggi lo confermo, proprio fortuna, di incontrarlo più volte e di avere delle importanti interviste con lui. Lui è stato un autocrate sicuramente, ma un autocrate soft, non diciamo della caratura degli autocrati che vediamo in giro anche in alcune democrazie. E lui era un personaggio molto ma molto simpatico, molto affabile.
Ecco, vogliamo ricordare gli aspetti salienti della sua politica. Accennavo prima alla continuità con il suo predecessore. Non fosse stato assassinato Sadat, Mubarak non necessariamente sarebbe assurto ai massimi onori. Che cosa metteresti in evidenza oggi?
Ma il suo realismo e il suo pragmatismo. Era un uomo intelligente. Sadat forse è stato più sognatore e anche più coraggioso in certi momenti, ma anche Mubarak non è stato da meno, perché si trattava di consolidare il passo compiuto da Sadat e lui lo ha consolidato.
Ecco, 30 anni di governo sono stati anche segnati da un'evoluzione, da un'involuzione piuttosto. Il boom economico è degenerato in un affare per pochi, la sua stessa famiglia è diventata un emblema di corruzione. Che dire di questo?
Ma c'è la corruzione nel Medio Oriente e nel Nord Africa, purtroppo è un connotato fondamentale. È vero, è verissimo, ma devo dire che il partito del sofà, come l'abbiamo definito più volte raccontando delle elezioni in Egitto, è rappresentato proprio da Mubarak come elemento di rigidità e nello stesso tempo di contenimento. Ecco la forza di Mubarak, questo è Mubarak. Mubarak è stato in fondo l'uomo che ha rappresentato la continuità, una continuità, come dire, pacifica e anche intensa perché ci credeva davvero. Ecco, vorrei aggiungere solo una piccola cosa. Mubarak, dopo la sua uscita di scena, c'è stato un governo dei fratelli musulmani e poi un governo il quale tutti avevano pensato in una ripresa della politica di Mubarak con al-Sisi. Purtroppo non è stato così. Al-Sisi non è Mubarak. E devo dire, mi sa che un giorno dovremmo rimpiangere questo vecchio zio in pantofole.
Grazie Antonio Ferrari per la tua lettura, anche molto personale, della figura di Mubarak. Buona serata.
A voi.
E prima di chiudere questa edizione aperta con la notizia del primo caso di coronavirus che arriva in Svizzera, in Ticino, vi ricordo che potete trovare aggiornamenti, servizi, immagini, interviste di più sul tema, sulla nostra pagina web. A tutti buon ascolto, buona serata.